Ebbene, come avete ben capito, dopo questa insomma pausa musicale siamo passati a parlarvi del continente africano con la consueta voce di Radio Africa. Bentornato sulle nostre frequenze. Ciao. Bene, oggi insomma un po' velocemente gli argomenti si sovrappongono, però insomma volevamo parlare di Uganda, un po' in tema con l'assemblea e gli interventi che abbiamo fatto, mandato poco fa dalla Sapienza, no? Dalla costruzione del Pride, perché ti chiedo, che sta succedendo in Uganda?
C'è una continuità per certi versi, perché purtroppo dobbiamo riportare che in Uganda il presidente Museveni ha firmato lunedì scorso una legge anti-LGBT plus che prevede pesanti sanzioni per le relazioni omosessuali. Questo in Uganda, un paese d'Africa orientale dove l'omosessualità è già illegale, ma gli atti di omosessualità sono punibili con l'ergastolo da una legge che risale addirittura alla colonizzazione britannica. La nuova legge invece che fa? Introduce il concetto di omosessualità aggravata, un po' paradossale, insomma. In altre parole, l'atto sessuale tra persone dello stesso sesso è considerato un reato punibile con la morte in caso di recidiva, quindi molto pesante la legge. È una disposizione che ha creato molta preoccupazione anche per l'ONG, perché secondo il testo chiunque, individuo o organizzazione, consapevolmente promuove l'omosessualità rischia fino a 20 anni di carcere, e se un'organizzazione rischia l'interdizione di 10 anni. L'emanazione di questa legge da parte del Presidente era stata annunciata su Twitter dal Presidente del Parlamento Anitamo, che poi confermata. E il voto sul disegno di legge del Parlamento ha suscitato un certo clamore. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, aveva denunciato questo come un testo discriminatorio, probabilmente il peggiore al mondo del suo genere. Poi dopo l'annuncio da parte dei partner occidentali di potenziali conseguenze economiche se la legge fosse stata promulgata così com'è, questo era perché si era già cominciato a discutere di questo progetto di legge a marzo scorso, quindi queste reazioni in salvo a marzo scorso, e dopo l'annuncio da parte dei partner occidentali che potevano esserci delle conseguenze economiche, e se la legge fosse stata promulgata, Yoweri Museveni aveva chiesto ai parlamentari ugandesi di riconsiderare alcune disposizioni. Così nel testo approvato lunedì non si tratta più di criminalizzare il solo fatto di essere omosessuali, né di denunciare pratiche omosessuali da parte di altri, e quindi di fatto il presidente dell'Uganda ha legalizzato l'omofobia e la transfobia sponsorizzata dallo Stato. E chiaramente c'è stata anche una certa costernazione, non solamente da parte critica da parte dei paesi occidentali, anche per esempio nella vicina Repubblica Democratica del Congo, i membri delle organizzazioni per i diritti LGBT sono molto preoccupati perché le organizzazioni gemelle lì in Uganda saranno costrette a chiudere, e quindi è molto probabile che anche il governo congolese possa seguire le orme del governo ugandese. E ci sono già tre proposte in Congo di legge che criminalizzano l'omosessualità.
Però sembrerebbe che questo dell'Uganda è veramente uno dei più severi a livello, almeno da quello che leggevo, un po' facendo il paragone con altre norme anti-omosessualità nel mondo intero. Anche perché sì, promuove proprio questo clima, lo dicevamo mi sembra pure l'altra volta quando ne parlavamo, no? Che promuove un clima di delazione, di sospetti, poi tutto sommato. Quindi
aspetta che ti sento un po' lontano.
Sì, no, dicevo, oltre che essere molto le pene previste essere molto tra le più severe sia a livello mondiale, ma anche il clima che promuove questa legge è un clima di sospetto, di delazione, come si dice.
Che poi oltretutto è un clima che porta tutta una serie di conseguenze anche nei paesi vicini, ma infatti fino adesso le reazioni forti sono state soprattutto da parte della diplomazia occidentale. Borrell, mentre in Africa non se ne si è criticato molto, a parte naturalmente le organizzazioni per sensibili ai diritti LGBT. Vorrei, per esempio, ha parlato di una legge contraria ai diritti umani. Il Regno Unito è sconvolto dal fatto che il governo gallese abbia firmato la legge contro l'omosessualità profondamente discriminatorio. Poi la reazione più forte è arrivata da Washington, perché Biden ha detto che è una tragica violazione dei diritti umani universali, ma Biden guarda anche però alle elezioni, perché è una condanna morale che è rivolta sia per quanto riguarda quello che è successo in Uganda, sia agli elettori del presidente democratici, che sono più sensibili, diciamo così, a questi temi, mentre invece il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha praticamente ignorato la questione. E Joe Biden ha denunciato i casi di violenza e discriminazione dovuti all'introduzione di questo testo e ha avvertito anche di alcune conseguenze, perché questa legge, secondo Biden, mette a rischio tutti coloro che risiedono in Uganda, compreso il personale del governo degli Stati Uniti, ma anche i turisti e coloro che li fanno affari. Quindi tutto questo potrebbe avere anche delle conseguenze economiche, perché ha chiesto il Presidente al Consiglio di Sicurezza Nazionale di studiare le implicazioni di questa legge per i rapporti fra Stati Uniti e Uganda, in particolare gli aiuti nella lotta all'AIDS o le partnership legate alla legge americana sulle opportunità e la crescita in Africa. E quindi è chiaro che ha ricordato Joe Biden, quasi a monito, che il governo americano investe quasi $1 miliardi l'anno in Uganda. E a questo punto la reazione di alcuni parlamentari è stata quella che l'Uganda si dovrà rivolgere ai nuovi partner per lo sviluppo, in particolare al mondo arabo. Ma questa legge poi ha tutta una serie di effetti piuttosto pesanti, non solo per la vita quotidiana delle persone LGBT, anche perché sono costrette ad andare via altrove, e arrivano per esempio in Kenya, e in Kenya finiscono in un campo profughi, a Kakuma, dove però, secondo quanto dice Amnesty International e anche altre organizzazioni non governative, la situazione del campo è molto pericolosa per i rifugiati LGBT, perché ci sono atti omofobi nei loro confronti, e quindi alla fine si trova praticamente a dover essere profugo senza in un paese, andando in un campo profughi dove si rischia ancora di più. Però c'è un aspetto che riguarda questa questione riguardo all'Africa, che per esempio ha evidenziato una rivista che si chiama Politica Africaine, una rivista molto interessante e approfondita, curata da un team di ricercatori africani e europei, che ha posto il problema se effettivamente l'Africa non è essenzialmente un continente anti-gender, se questa retorica ha un senso, perché questa retorica è presentata come un mezzo per difendere i valori africani minacciati da un occidente depravato. E il discorso omofobo, che volutamente è venuto anche di antifemminismo, si basa in realtà su una doppia vita coloniale, contraddittoria ma anche razzista. Da una parte proviene dalle filosofie dell'illuminismo, vicini allo stato di natura, liberi dai vizi dell'uomo civilizzato. Dall'altra è il tentativo della vestizione morale, diciamo così, della conquista coloniale, di cui una delle missioni dichiarate era quella di porre rimedio alle deviazioni di una pseudosessualità depravata tra le popolazioni sottomesse. Peraltro altri studi hanno evidenziato che certe pratiche omosessuali fossero già presenti in Africa già da tempo. Molte delle leggi morali repressive attualmente in vigore del continente derivano direttamente dall'arsenale legislativo messo in atto dai coloni, che peraltro non è neanche esitato a trasgredire, diciamo così, queste leggi nella più totale impunità. Sono partite dal Vaticano, in Africa come altrove, le prime salve di questa grande offensiva anti-gender, già dai primi anni 2000, quando un cardinale della Guinea, Robert Sarà, e un suo collega del Camerun, Christian Tumi, organizzarono nel 2009 la marcia dei cristiani contro l'aborto e l'omosessualità, che ha molto contribuito a diffondere l'idea che l'omosessualità fosse un'anomalia contraria alle leggi divine, perché non permetteva la creazione della vita. Una teoria che ormai è condivisa da quasi tutto il clero cattolico africano. In questi 15 anni di questa campagna ha assunto le sembianze di una vera e propria crociata, e poi sono intervenute in maniera molto pericolosa le chiese evangeliche, i cui donatori sono organizzazioni americane ultraconservatrici, che hanno fatto del continente il bersaglio privilegiato della loro lotta globale contro il riconoscimento dei diritti delle minoranze sessuali. E sono molto attivi, soprattutto nell'Africa anglofona, ma sempre di più anche nell'Africa centrale e occidentale, queste chiese cristiane millenarie che non esitano a ribadire ai loro fedeli, che sono milioni ormai, che l'omosessualità è un presagio dell'apocalisse e l'educazione sessuale nelle scuole è un progetto di confusione di genere. E quindi questa è un'arma molto utilizzata da Museveni, in questo caso, da Mugabe, perché poi loro che fanno? Denunciano di fronte a queste reazioni degli organismi internazionali, abbiamo citato le reazioni dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, denunciano il lobbismo delle elite occidentali, delle organizzazioni internazionali e delle ONG a favore dei diritti delle minoranze sessuali. E questo permette di mettere tutto insieme, in gran calderone, la questione anti-imperialista contro le ingiunzioni degli imperialisti in materia di buon governo e diritti umani e tutto quanto in difesa dei valori africani. E questa si crea una sorta di coalizione molto eterogenea che è unita da un concetto di repulsione dell'omosessualità, dove convivono chiese, alti consigli islamici, che poi c'è anche questo aspetto insomma dell'Islam, poteri in cerca di legittimità, nostalgici dell'ordine morale coloniale, e poi ci sono anche i nuovi panafricani, sovranisti, decoloniali, antiglobalizzazioni, che loro sui social cantano, sono cantori di un mondo che è diviso in unità razziali che vivono in isole ognuna separate da se stessi. Cioè, questi attivisti panafricani hanno in comune un approccio patologizzante dell'omosessualità, che peraltro era già stata evidenziata da Cheikh Anta Diop, Malcolm X, Louis Farrakhan. Hanno delle convinzioni virilistiche, androcentriche, per cui l'ideologia del genere, di genere, non è altro che un'imposizione delle lobby occidentali decadenti. E poi il cerchio si chiude, no? Diciamo così. Quindi mi fa comprendere come in Africa ci sia un fronte amplissimo che coinvolge anche giovani peraltro contro il concetto della tolleranza, cioè dell'omosessualità, ed è piuttosto ampio questo.
Certo, ma non solo, ma appunto, come dicevamo qui, insomma, oltre ci sono vari modi, no? Perché dicevi, insomma, da un lato c'è la pressione occidentale e questa viene usata a modi come un capestro, no? Dal presidente Museveni, però dall'altro questa legge un po' alcune piccole modifiche l'ha fatta, del tipo puoi essere omosessuale ma non devi praticarlo, alla fine, leggendo bene, e qui l'aggravamento. Quindi, cioè, veramente un'ambiguità, non solo un'eredità, come dicevi all'inizio, insomma, della cultura coloniale, ma anche un modo di rigirare questa eredità coloniale a proprio vantaggio, quindi facendo leggere un aggravamento di questa legge come se fosse un processo emancipatorio da parte dell'Uganda, no? Quindi anche qui è una bella contraddizione. Perché mi viene da riflettere su questo? Perché mi viene da riflettere anche su altri modi in cui sono stati limitati i diritti delle donne, no? In cui magari dentro periodi coloniali alcune emancipazioni ci sono state, pensiamo all'Afghanistan, magari diverso, per liberarci dell'Occidente gli rimettiamo il burka, quindi anche questa è una grossa contraddizione, o per un problema identitario, quindi non lo so, insomma, come dire, è una riflessione d'aprì rispetto all'autodeterminazione, perché anche di parlare di diritti umani a fronte di politiche che ne fanno una bandiera solo quando hanno poi bisogno, che ne so, di salvaguardare i propri interessi economici, anche su questo ci sarebbe da riflettere, o no?
Sì, assolutamente, questa è una contraddizione che attraversa poi peraltro vari mondi in Africa. E quindi,
in un paese in cui non lo dimentichiamo, molto... e qui poi taccio, in cui, insomma, il problema dell'HIV, dell'AIDS è molto alto, no?
Eh sì, cioè, infatti se pensiamo alle reazioni che ha avuto Biden, una delle prime cose ha detto che forse è stato dagli aiuti la volta all'AIDS. Cioè, anche durante l'AIDS non è mai stato debellato in realtà in Africa, però durante la crisi acuta, chiamiamo così, c'era stata un'operazione in qualche maniera che penalizzava, che colpevolizzava gli omosessuali rispetto all'AIDS. E quindi questa è stata un'operazione che poi è andata avanti nel tempo. E si intrecciano appunto, come dicevi, le eredità coloniali, si intrecciano l'operazione delle chiese evangeliche, si intrecciano la legittimazione che poi questi politici come Museveni, come è stato Mugabe, come sono anche altri, hanno rispetto a queste leggi, che poi hanno una certa verso la quale l'opinione pubblica sono ancora discendenti in realtà. Perché c'è proprio questa mentalità che appunto abbraccia tanti aspetti della società civile africana, e quella è una cosa su cui dovranno lavorare molto rispetto a questo.
E certo, e anche noi dovremmo vedere che cosa succederà, insomma dovremmo seguirla da vicino, insomma, perché l'Uganda ci regala ogni volta, insomma, delle chicche tra virgolette, no? E rispetto a quello che sta avvenendo nell'ultimo periodo. Insomma, non so se volevi aggiungere altro, altrimenti parlerei di un altro paese in cui anche qui, insomma, la situazione è sempre più tragica. C'è una lieve tregua che sta reggendo, o meglio non ha retto fino adesso, però insomma la situazione veramente stiamo parlando del Sudan, quello che sta avvenendo soprattutto nell'area del Darfur, si parla di moltissime morti, tantissime, ormai lo stupro usato come arma da guerra, ne parlavamo anche 15 giorni fa, ma insomma, come dire.
Eh sì, perché le notizie sono sempre più gravi, nel senso che adesso c'è questa tregua che era stata sponsorizzata dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita, non è stata rispettata, adesso è stata prolungata di altri 5 giorni e sembra da qualche ora che la situazione sia leggermente più calma, però in realtà questa tregua è stata rotta più volte, e sia il generale Al-Burhan che Mettisi sono accusati a vicenda della rottura di questa tregua, e Washington e Riyadh, che erano sponsor di questa tregua, prendono atto delle violazioni del cessate fuoco, ma non hanno annunciato nessuna sanzione, nel senso che non c'è nessun sistema di controllo, di verifica di sanzioni rispetto a queste tregue. E la persistenza dei combattimenti praticamente impedisce innanzitutto alle organizzazioni umanitarie di fornire degli aiuti sufficienti. L'ONU stima che 1 milione di sudanesi, da quando sono cioè, i combattimenti da metà aprile, ha già abbandonato le proprie case e si è trasferita all'interno del paese. La FAO ha detto chiaro e tondo di prevedere che 2,5 milioni di sudanesi vanno a affrontare una fame acuta nei prossimi mesi, proprio con conseguenze a cascata chiaramente sui paesi vicini. E questi accordi di cessato fuoco firmati a Jeddah hanno ridotto attenzione in alcune zone, ma non in Darfur, che nel Darfur invece, che peraltro è stato un teatro di guerra già negli anni 2000, sono continuati gli scontri molto violenti in diverse città, costringendo naturalmente alla fuga, e la situazione in Darfur è molto peggiore che a Khartoum, perché da quello che insomma si racconta, per esempio a El Geneina sono stati combattimenti violentissimi, si parla di 2.000 morti, solamente lì si parla, anche se poi le cifre ufficiali che ho sentito stamattina parlano di 800 morti, ma in realtà sono perlomeno più. Questi combattimenti poi sono avvenuti proprio nei mercati, hanno raggiunto diversi villaggi circostanti, sono stati saccheggiati e bruciati, e il governatore del Darfur ha chiesto ai civili di prendere le armi, di difendersi, perché in pratica durante questi attacchi del famigerato RSF, sono gli eredi di Giorgio Wid, l'esercito si è rinchiuso nelle loro caserme e non ha fatto nulla, e quindi si sono accaniti contro la popolazione civile, e appunto il governo del Darfur ha chiesto agli abitanti di organizzarsi per erigere posti di blocco, scavare trincee, armarsi e difendere le proprietà. E quindi qui parliamo proprio di una, mentre adesso non parliamo di una guerra civile, perché c'è uno scontro fra due entità militari organizzate per il controllo del potere, quindi non è una guerra civile vera e propria. Qui si sta creando nel Darfur proprio le basi per una vera e propria guerra civile. E sì, i combattimenti hanno fatto precipitare il Darfur in una situazione molto delicata, perché si parla su 45 milioni di sudanesi, di 25 milioni che dipendono ora solamente dagli aiuti, dagli aiuti umanitari. Poi adesso si stanno verificando altre situazioni per cui vengono rapiti gli attivisti, quindi si parla e stanno aumentando queste testimonianze di membri delle forze di supporto rapido che fanno irruzione nelle case e rapiscono degli attivisti, come è successo a Shambat, a Khartoum Nord, vengono portati via, trattenuti per 30 ore, anche torturati, portati in destinazioni sconosciute, e i comitati di resistenza, che non esistono però, che raccontano quello che succede, ritengono che la RSF sia responsabile per esempio del rapimento di Ali El Maghribi, e infatti ne chiede l'immediato rilascio insieme a tutti i civili detenuti nelle strutture di detenzione. E poi c'è questo aspetto dei casi di violenza sessuale legati al conflitto, violenza sessuale che si sta ormai rivelando gli stupri come una vera e propria arma da guerra, apparentemente sono perpetrati in maggior parte da uomini che indossavano le uniformi delle forze di supporto rapido, ma anche i militari sudanesi, insomma, pare che siano anche responsabili, e di fatto succede che a Khartoum e nei suoi sobborghi donne e ragazze sono a rischio di aggressioni sessuali quando lasciano le loro case per cercare cibo e servizi. E non questo è solamente i numeri che vengono dati, sono solamente la punta di un iceberg, perché le vittime di stupro innanzitutto non riescono a raggiungere i luoghi dove possono denunciare queste cose, e poi soprattutto poi rimangono una specie di limbo legale a causa della situazione della sicurezza, che è molto fragile, quindi hanno accesso limitato alle cure mediche, hanno chiaramente degli impatti psicologici, insomma, devastanti, e quindi alcune donne sono state addirittura rapite dai soldati dell'RSF, soprattutto a Umbadda, in Durman e a Khartoum Nord. Quindi un po' questa è la situazione, veramente molto complicata, anche perché le comunicazioni sono molto difficili, perché in molte parti del Darfur, perché le infrastrutture delle comunicazioni sono state danneggiate durante gli scontri, ci sono stati dei totali blackout delle comunicazioni che hanno tagliato fuori dal mondo El Geneina, la capitale del Darfur occidentale, dove ormai i rifugiati raccontano i pesanti combattimenti, e quindi dove sono stati attaccati alle residenziali, moschee, e quindi è una situazione in cui, per esempio, secondo il Sudan Doctors Union, ci sono state delle violenze veramente atroci nelle ultime tre settimane a El Geneina, e soprattutto hanno denunciato che non si riesce a dare assistenza sostanzialmente, quindi questo è anche un altro aspetto piuttosto pesante. Questa situazione poi appunto si intreccia con la tregua firmata a Jeddah in Arabia Saudita la settimana scorsa, ma chiaramente non è stata violata questa tregua, anche se adesso appunto dicevamo è stata prolungata. Si parla sostanzialmente di bombardamenti aerei, di artiglieria, negozi residenziali, scontri nelle aree abitate, distruzione di edifici, continue invasioni delle proprietà dei cittadini, e non c'è neanche la possibilità di poter poi immaginare un inventario dei feriti, dei morti, dei dispersi, perché chiaramente non ci sono le possibilità neanche di fare un inventario di quello che sta accadendo, perché i combattimenti sono ancora ancora in corso.
Tra le altre cose, insomma, una cosa che dobbiamo, è ovvio, tra di noi ce lo siamo già detto varie volte, tra di noi, insomma, anche dai microfoni di questa radio l'abbiamo ripetuto, chi sono i contendenti, lo dicevi pure poco fa, però magari per chi ascolta la prima volta è importante ricordare non solo che chi si contrappone è il generale Al-Burhan, attuale capo del governo di transizione cosiddetto NATO, nel 2019 il giorno dopo della caduta di Bashir, caduta con grossa immobilitazione popolare, ma quello che non dobbiamo assolutamente dimenticarci è che sta veramente di molto molto ipocrita, perché tu facevi riferimento alle forze di supporto rapido che in parte hanno inglobato le milizie Janjaweed, correggimi se sbaglio, che fanno capo a Mohammed Dagalo e Metti, che è l'altra controparte, ovvero sia il vice, diciamo, di Al-Burhan. Però quello che ci siamo, e forse un po' a volte ci dimentichiamo, perché lo diamo un po' per scontato, è che nell'ipocrisia e nelle affermazioni, nelle frasi di fatto che escono fuori dall'Italia, dall'Europa, che parla di sforzi tesi a minare il governo di transizione, governo democratico, però non ci dicono e non dicono, e non dicono con forza, che Emeti o Dagalo, come si chiama, è stato finanziato abbondantemente dall'Italia, dall'Europa, per essere uno, come dire, per costruire quel muro, bloccare la fuga, l'immigrazione verso la Libia, e quindi ha preso un bel po' di soldi, è diventato un potere in quell'area anche grazie a questo, no? Perché gli era stato dato il compito di controllare le frontiere esterne europee, e quindi questo durante, sì. E questo, cioè, capito? Mi fa veramente riflettere sui mostri che mettiamo e costruiamo, no? È un po', oggi mi viene spesso questo esempio con l'Afghanistan, anche lì i talebani furono lo strumento in mano agli Stati Uniti per contrapporsi alla Russia, all'Unione Sovietica, no?
Lo fecero crescere. Certo.
Quindi questo pure va ricordato, no? È inutile che dimo chi l'ha costruito questo personaggio, chi l'ha fatto arricchire, chi gli ha dato i soldi per bloccare le frontiere.
Ma no? Infatti verrebbe da pensare che questi cosiddetti mostri, cioè quello che accade in questi posti, pensiamo anche all'Iraq.
Allora c'era il governo Renzi, giusto per capirci.
Sì, sono situazioni che da una parte derivano dall'insipienza diplomatica, dall'altro sicuramente da una volontà ben precisa di creare una situazione di destabilizzazione e di difendere gli interessi specifici occidentali, perché MT è stato coccolato anche dall'Italia con l'addestramento di questi gruppi paramilitari sudanesi, e l'obiettivo di fondo era sostanzialmente quello di, appunto, fare un outsourcing delle frontiere, dove GMT aveva, a causa, in seguito anche alla sua posizione particolare, poteva controllare i traffici anche dei migranti e i percorsi che facevano. Ma questa il problema è che poi l'Occidente non ha mai invece sostenuto in maniera aperta ed esplicita una transizione politica civile, è sempre stato timido rispetto a questo. Quindi, di fronte a questa, all'evolversi della situazione nel Sudan, noi vediamo come il percorso di tutta la società civile sudanese, che in quegli anni era cresciuta, aveva costruito un'alternativa credibile, non è stato sostenuto assolutamente, anche se adesso, nonostante tutto quello che succede, esistono delle strutture come i comitati di resistenza nel territorio che cercano in qualche modo, insomma, di metterci, di opporsi a quello che sta accadendo. Le responsabilità sono enormi, ma poi le responsabilità sono diversamente proporzionali agli interessi che vengono difesi, perché chiaramente ci sono degli interessi innominabili che riguardano lo sfruttamento delle risorse e la posizione geostrategica di questi paesi, che fanno sì che l'atteggiamento sia totalmente indifferente alle sorti della popolazione civile. E noi sì, creiamo dei veri e propri mostri, ma non solo, creiamo questi mostri per mantenere, perpetuare un ordine neocoloniale che consente ulteriormente il trasferimento delle risorse di questi paesi verso la metropoli che un tempo si chiamava imperialista. E purtroppo il meccanismo non è cambiato più tanto, sono cambiati i soggetti, ma in realtà le problematiche sono più o meno simili. E in tutto questo chi ci sta rimettendo chiaramente adesso è la popolazione civile, perché comunque esiste, come dicevamo, questo fronte civile che è composto da sindacati, associazioni, partiti che in qualche modo tentano di aiutare le vittime di questa guerra e di dare comunque dei segnali di vitalità, nonostante la situazione è veramente difficile.
Certo, però insomma, come dicevamo, è sicuramente le conseguenze di alcune politiche, alcuni sostegni di cui oggi non se ne parla più. Cioè, questo è un meccanismo che anche rispetto alla necessità di fare informazione, stiamo parlando appunto del Sudan, ma potremmo parlare di qualsiasi paese nel mondo, cioè nasce quello che nasce, le notizie nascono all'oggi e vanno avanti, e quello che è successo ieri non ha veramente più legittimità, no? Anche per capire che cosa sta avvenendo. E invece queste ricostruzioni noi forse oggi abbiamo ancora di più l'esigenza di farlo e dare elementi e connessioni.
Sì, assolutamente, anche perché poi quando avvengono certe situazioni come quella del Sudan, ma non solo, mi viene in mente quello che sta succedendo adesso in Kosovo.
Certo.
Modo in cui i giornali, i media parlano, sembra sempre che queste cose avvengano all'improvviso,
sì.
Non c'è mai un prima e un dopo, non c'è un nesso di conseguenza causa-effetto, forse perché poi andare a escavare sulle conseguenze, sui nessi, poi forse è un po' imbarazzante, considerando che poi dovremmo porci il problema delle responsabilità. Perché per esempio per quanto riguarda quello che sta accadendo adesso in Kosovo, bisognerebbe comunque ammettere che forse quella in Ucraina non è stata la prima guerra in Europa, soprattutto in quello in Berlino, ma c'è stato il comandamento per 78 giorni della Serbia da parte della NATO e la costituzione di uno Stato artificiale del Kosovo imposto con le armi. Quindi insomma, i problemi potrebbero essere piuttosto complessi nel raccontare questa vicenda.
Sì, sì, ce li vogliamo ogni volta negare. Però anche su questo avremo modo di sicuramente di tornarci, no? Perché poi insomma, oltre che raccontare la gravità di quello che sta avvenendo in Sudan, di cui se ne parla ormai pochissimo perché c'è la tregua, no? Poi diventa tutta questione di casa loro finché...
Aspetta che ti sto perdendo.
Dicevo, a parte devo stare molto più appiccicata al microfono, questo mi rendo conto. E, diciamo, a parte insomma raccontarvi l'aggravarsi di una situazione in Sudan, notizia che troviamo pochissimo sui nostri mezzi di informazione, perché insomma è passato il momento eclatante dal 15 aprile che è scoppiato tutto, parliamo come ultimo paese del Senegal, anche perché è vero che anche sul Senegal alcune cose le avevamo già dette nelle settimane scorse, ma anche lì c'è un'evoluzione in termini di... E a te, insomma.
C'è un'evoluzione perché da una parte c'è una situazione estremamente delicata che riguarda il tentativo da parte di Macky Sall di presentarsi per il terzo mandato presidenziale nel febbraio del 2024. Diciamo che Macky Sall un po' sta giocando con il fuoco e può legalmente, apparentemente potrebbe presentarsi un terzo mandato, perché la Costituzione prevede che nessuno può restare in carica per più di due mandati consecutivi, ma il Ministro della Giustizia ha già deciso dicendo che il primo mandato è quello dal 2019 al 2024 e secondo lui la revisione costituzionale del 2016 ha azzerato i contatori, quindi cancellato la prima elezione di Salle, quindi sarebbe a due mandati, questo sarebbe il terzo. E gli oppositori del terzo mandato ricordano che il presidente Macky Sall si era impegnato tempo fa a non presentarsi, ma ad allora ha mantenuto una certa ambiguità che ogni giorno peraltro accredita, come si accredita ulteriormente lo scenario di una nuova candidatura e anche il suo partito, la sua coalizione, che va bene Bob Yakar, aumenta le manifestazioni a favore insomma di Sal. E Sal si dovrebbe ricordare che nel 2012 è stato eletto proprio come dire, navigando su un ampio movimento di rifiuto dell'allora presidente Abdullahi Wade, che aveva fatto la stessa cosa, modifica costituzionale e sottrazione di uno dei suoi mandati, manifestazioni enormi, violentemente repressi, alla fine hanno vinto tutti tranne Wade, a tutto vantaggio di Macky Sall, che adesso appunto è capo dello Stato. E come il suo predecessore, Macky Sall soffre anche dell'usura, della corruzione, del tempo che trascorre nei vari affari immobiliari, di costruzione di immobili a Dakar, non solo è accusato di sospettato di corruzione, ma anche di voler andare contro lo spirito della Costituzione e di strumentalizzare la giustizia a fini politici, perché comunque i suoi principali rivali non possono più presentarsi alle elezioni del 2024, perché l'ex sindaco di Dakar, Khalifa Sall, è stato condannato nel 2018 per produzione indebita, Karim Wade, figlio dell'ex presidente, è stato segnato in Qatar dopo essere stato processato per arricchimento illecito, l'ultimo e il potenziale suo rivale è Ousmane Sonko, che è stato condannato l'8 maggio a 6 mesi di carcere con sospensione della pena per diffamazione. Però c'è in corso anche un altro processo, perché Sonko è stato accusato, e Sonko è il presidente del partito PASTEF, lui è sindaco di Zilinshor, che è una città che sta nella Casamance. Sonko è un candidato che comunque ha delle posizioni molto progressiste, diciamo così, molto panafricaniste, è sostenuto dai giovani, quindi è obiettivamente costituisce un'alternativa profonda di cambiamento nel Senegal. Le ultime elezioni, probabilmente anche a causa di brogli elettorali, insomma, le ha perse, e adesso si ritrova ad affrontare questi aspetti giudiziari che servono sostanzialmente per, dicono coloro che lo sostengono, per tenerlo fuori. Il caso più grave è stato questa storia della violenza sessuale a cui lui è accusato, e ha accusato di aver stuprato una ragazza in un locale, una sala massaggi. E la ragazza in questione, che si chiama Alagi Sar, ha testimoniato nel suo discorso, e ha testimoniato anche con una certa dovizia di particolari, tant'è che si è scatenato, a proposito insomma di questa murale che c'è in Africa, poi ricollegandoci alla prima notizia, tutta una serie di titoli scabrosi dei giornali che parlavano di torride rivelazioni, di storie erotiche, e quindi associando sostanzialmente lo stupro alla pornografia, operazione che serve semplicemente a banalizzare lo stupro, come si sono lamentate alcune figure, la minata Bengue del femminismo radicale senegalese. I giornalisti senegalesi non sono formati in materia su questi aspetti, perché appunto confondono lo stupro con la sessualità, e fronte a queste accuse la ragazza invece ha testimoniato senza tremare, e questo fatto incarna agli occhi del pubblico la cattiva vittima, perché per molti senegalesi la buona vittima deve sembrare distrutta, invece lei ha avuto una certa forza e si è creata tutta una serie, un'atmosfera di osservazioni sessiste, il dibattito pubblico pieno di queste osservazioni sessiste, tant'è che anche gli attivisti più radicali, insomma, ci sono un po', non riescono ad esprimere il proprio punto di vista, e poi sono scatenati i social contro questa ragazza, a prescindere se poi sia stata più o meno manipolata riguardo a questi aspetti. Sonko come ha reagito a tutto questo? È andato al processo, poi la sentenza sarà il 1 giugno, quindi domani, bisognerà vedere. Sonko a un certo punto ha fatto una marcia dal dalla sua residenza, da Dinxor fino a Dakar, una marcia popolare, e ci sono stati degli scontri durante questa marcia. Poi a un certo punto lui è stato praticamente preso e arrestato il 28 maggio, perché è stato portato nuovamente dalle forze di sicurezza nella sua residenza, che è a 250 km da Dakar, e ai domiciliari. Però chiaramente questa situazione ha creato un'enorme tensione, perché la manifestazione precedentemente era stata attaccata dalle forze di polizia. Sabato 27 maggio, con i lacrimogeni, era stato ucciso un ragazzo, e quindi era stato accusato Sonko di utilizzare la piazza per sfuggire alla giustizia. E questa situazione, insomma, di tensione fra l'opposizione del PASTEF, che sarebbe il partito di Sonko, che critica questo uso esacerbato della forza, e soprattutto della giustizia, come dire, ad hoc, il tentativo di Macky Sall di eliminare anche l'ultimo pericolo, diciamo così, per la sua elezione, crea una situazione di estrema tensione in Senegal, dove peraltro si fa posizionare soprattutto giovani, che chiaramente subiscono una condizione di difficoltà, in quanto c'è la crisi economica, la disoccupazione, sono costretti a andare via, insomma c'è tutta una serie di problematiche complesse, sociali, e c'è una mancanza totale di servizi, molto spesso durante le piogge parte di Dakar è allagata, e contemporaneamente vediamo uno spreco da parte del governo riguardo a tante opere pubbliche inutili e alla corruzione. E quindi la gioventù senegalese ribolle in questo contesto, che è un contesto di scontro istituzionale, ma in realtà succede un altro.
Certo, considerando insomma che delle immagini che si sono visti, insomma, anche in questi giorni ci sono stati vari scontri nelle vie di Dakar. Anche sono immagini di ieri, dicevo, ci sono state anche delle immagini di scontri nelle vie di Dakar, barricate, lacrimogeni, anche nella giornata di ieri, per esempio.
Sì, ma questo poi è successo anche tempo fa, quando nel 2020, quando si trattava delle scorse elezioni, dove veramente i ragazzi di Dakar si sono scontrati duramente con la polizia.
Certo.
E questo è uno scenario che potrebbe tranquillamente ripetersi.
Bene, quindi
vedere quale sarà l'esito di questo processo, e se sono compito a partecipare alle elezioni.
E diciamo che anche il Senegal, che viene considerato meta di viaggi, è uno dei paesi, è considerato, dico, non perché sia una realtà, l'abbiamo già detto, come anche in quel paese, insomma, sia rischioso per chi sta all'opposizione o protesta o fa determinate rivendicazioni, non potrà essere più, almeno insomma quello che sta avvenendo in questi giorni, considerate un paese stabile e tranquillo. Ma io direi di più.
Ma da tempo ha perso, come diceva, la sua aurea di instabile democrazia, probabilmente dai tempi di Wade, che era il presidente precedente, che perse proprio in base alla mobilitazione dei giovani, anche se poi l'alternativa purtroppo è stata deludente. Però sì, ormai non è più il paese stabilità democratica,
sì, una solida democrazia, come era definito, no? E poi diciamo gli interessi, ritrovamento di gas e petrolio, vediamo che succede, perché diventa anche terreno, come dire, l'instabilità serve pure a far entrare nuove forze in campo. Un po' tutta
sì, anche perché appunto in Senegal sono stati scoperti dei giacimenti veramente enormi, soprattutto in mare, e quindi si parla veramente di interessi giganteschi che si stanno muovendo rispetto a questa nuova situazione. Quindi probabilmente ci saranno cose, insomma, e già si parla sicuramente di tensioni di piazza, insomma.
Ebbene, io penso che questi saranno paesi che dovremo seguire molto da vicino, anche li seguiremo e dai microfoni di questa radio daremo sicuramente degli aggiornamenti, magari anche tra 15 giorni vediamo che succede, perché è tutto molto fortemente in evoluzione.
Bene, allora a questo punto niente, un saluto a tutti e a tutti e chiaramente ancora auguri per il compleanno di questa piccola ma grande radio, insomma 46 anni.
Certo, cominciamo a diventare grandi.
Tardo, ma va bene.
Grazie, a risentirci tra 15 giorni. Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Ciao.